giornalista pionesana che ha scritto proprio sull'argomento, in realtà la coltivazione dell'oppio è stata largamente turbo, ecco che è motivo per cui diciamo la presenza militare americana o della NATO non è di alcuna garanzia per lo stop alla produzione dell'oppio, che come tu ricordavi vede l'Afghanistan ancora in testa, anche se c'è stata una diminuzione nella produzione, diminuzione che però sembra dovuta soprattutto a cause climatiche e non al fatto che ci sia stata una sorta di riconversione. Quanto alla vicenda di lasciare i soldati, in realtà questa è una notizia che sapevamo già, perché Obama l'aveva in qualche modo detto, che non avrebbe ritirato come avrebbe voluto fare parte dei soldati portandoli a 5.000, ma si era capito che in realtà gli Stati Uniti volevano conservare una forza all'incirca di 10.000 soldati, questi erano i consigli del Pentagono. Perché in realtà gli americani hanno il controllo su 9 basi aeree e sulla grande base militare di Bagram e non hanno nessuna intenzione di lasciarle. E più o meno questa forza, 8.400 soldati, sono quelli diciamo sufficienti a garantire la sicurezza delle basi, non a fare diciamo operazioni contro la guerriglia, operazioni che vengono fatte soprattutto con la forza aerea e in particolare con i droni, con risultati insomma che sono tra l'altro tenuti segreti e che a mio avviso complicano sicuramente la vicenda, non soltanto perché si colpiscono nel tentativo di uccidere i capi talebani dei civili innocenti, perché come è noto diciamo le operazioni chirurgiche dei droni in realtà non sono chirurgiche affatto, ma anche perché recentemente un drone americano ha ucciso il capo dei talebani, Mullah Mansur. Questo è successo alla fine di maggio, che era l'uomo con cui in realtà si doveva negoziare il processo di pace. Allora, uccidere, a parte diciamo, la discussione morale sull'utilizzare i droni per ammazzare in un paese straniero delle persone, astraendoci da questo discorso, ma uccidere il negoziatore, lo si faccia con un drone, con una pistola, non fa molta differenza, significa in realtà garantire lo stallo del processo di pace, che infatti si è arenato perché i talebani, appena Mansur è stato ucciso, hanno nominato un altro capo, hanno detto che ci sarebbe stata un'operazione per vendicare la morte di Mansur e la battaglia, mai finita in realtà, però è ricominciata con nuovo fervore.
Sì, quindi, infatti uccidere quello con cui si dovrebbe negoziare significa voler rimanere sul posto, ma ci sono non so, alleanze, motivi diversi o interessi invece più legati a quelli che sono attualmente al potere in Afghanistan, il presidente stesso Ghani o altre forze che spingono per poter mantenere questa presenza straniera sul territorio, forse appunto per drenare sempre più denaro.
Ecco, questa mi sembra una buona ragione. Cioè, a Kabul hanno un problema, la sicurezza d'accordo, ma sanno benissimo che non è che la presenza militare europea sappia garantirla, perché in realtà, diciamo, dopo tanti anni di guerra guerreggiata, come ha scritto Battiston, i talebani sono in grado di controllare più territorio di quando la NATO è andata lì. Il problema è che se la NATO va via, e già l'ha fatto in gran parte, anche se sono rimasti ancora soldati, l'Italia per esempio è arrivata ad averne 4.000, adesso ne abbiamo 800. Questa riduzione di uomini significa una riduzione di spese. Spese nella logistica, spese negli acquisti, spese negli appalti. Faccio un esempio stupidissimo: la NATO che dava gli appalti con scelte, cioè dava gli appalti magari senza fare neanche la gara, semplicemente per comodità attribuendole a qualche azienda, a un certo momento aveva dato l'appalto a un'azienda afghana per la fabbricazione di scarponi dell'esercito afghano. Questo significava per un esercito di 300.000 uomini una grossa commessa. Quando la NATO si è ritirata, quel bando, diciamo, si è fermato e è stata passata all'esercito afghano, al governo afghano, la decisione di comprare gli stivali da chi voleva. Gli afghani hanno visto che costava meno comprarli in Pakistan, hanno deciso di comprare gli stivali per l'esercito in Pakistan e la ditta è fallita, ditta che aveva fatto anche grossi investimenti per migliorare i suoi macchinari perché era sicura di avere l'appalto milionario garantito. Ora, se uno moltiplica questa vicenda, perché la guerra di solito tendiamo a immaginarla di missili e bombe, ma in realtà è fatta anche di scarpe, di lacci per le scarpe, di lucido per le scarpe, e queste sono di acqua minerale, tutte queste sono commesse per valore di milioni di dollari.
Un'economia di guerra.
Un'economia di guerra che in tanti anni di guerra aveva portato la moneta afghana, moneta ignota fino a ieri, ad essere la più forte valuta di tutto quel quadrante tra il Centro Asia, l'Iran e il Pakistan. Problema grosso perché le merci di quei paesi costavano meno, cioè mi costava meno farmi fare da un fabbro pakistano un cancello di ferro che farlo fare a un artigiano di Kabul, perché tutto era più caro. Adesso con la moneta ha perso valore, questo potrebbe significare un rilancio dell'economia, ma è scesa anche la domanda dell'economia di guerra e quindi diciamo la situazione è molto grave. Ecco perché alla fine si preferisce avere una forza militare d'occupazione, la quale dal punto di vista militare serve molto a poco, purché in realtà questo garantisca un flusso di denaro per pagare gli stipendi all'esercito e per dare fiato a un'economia che è in affanno.
Ho capito. Adesso non mi vengono in mente altri aspetti, se non quello appunto della droga, che era l'altra grande notizia. Quindi questo essere il più grosso produttore di oppio può essere appunto correlato invece agli interessi delle potenze occidentali di sfruttamento di questo, di alleanza con le mafie locali che producono.
Ma questa è la tesi di Piovesana nel suo libro, che per certi aspetti è effettivamente affascinante. Ossia, Piovesana dice: gli americani cosa hanno fatto? Da una parte hanno detto: noi combattiamo il traffico di droga, dall'altro hanno chiuso un occhio, perché il traffico di droga non è un traffico fatto da contadini poveri, è un traffico gestito da proprietari ricchi, che in Afghanistan sono molto pochi, che sono poi anche molto spesso i famosi signori della guerra. Quindi per permettere a loro di arricchirsi ed avere così, diciamo, la loro alleanza, ecco, dice Piovesana, perché gli americani hanno chiuso un occhio e con gli americani hanno chiuso tutti gli altri. È chiaro, una politica demenziale, dal momento che la produzione di oppio è una produzione che poi in parte si ferma ormai purtroppo sul mercato locale, in parte va nei cinque, potrebbe essere l'Iran che è un altro di tossicodipendenti, ma poi prende la via dell'Europa, degli Stati Uniti e dalla Russia, che è uno dei paesi più preoccupati dal traffico di stupefacenti, che ha fatto, diciamo, che ha preso parola nel consesso internazionale per dire che questo è un problema effettivo, perché poi questa droga ormai viene raffinata direttamente in Afghanistan, si produce quindi eroina, è il più grosso produttore di eroina mondiale, e questa eroina poi si riversa, diciamo, sui nostri mercati, quindi crea un danno anche da noi, oltre che nel paese produttore, dove l'aumento dei tossicodipendenti è enorme e non c'è neanche una tradizione, come dire, medico-sanitaria psicologica per affrontare questo tema, cosa che da noi c'è perché abbiamo una lunga storia di tossicodipendenza da eroina che un paese come l'Afghanistan non aveva. Quindi si trova anche spiazzato, oltre che per una faccenda di denaro, per una faccenda di esperienza nell'affrontare tema così difficile come la disintossicazione, il reinserimento e tutto quello che ciò significa, avere strutture adeguate, avere
Sì, io ti volevo chiedere una cosa che non riguarda propriamente l'Afghanistan, ma il suo vicino di regione, l'Iraq, perché anche rispetto alla guerra in Iraq, quella appunto iniziata nel 2003, c'è la notizia che il rapporto di Chilcot accusa Blair. Rispetto all'intervento appunto in Iraq, mi chiedevo se tu avevi qualcosa da raccontarci al riguardo, rispetto a questo rapporto e rispetto alla situazione che appunto c'è in Iraq a tanti anni dall'inizio della guerra.
Ma io diciamo che ho trovato quasi ridicolo quel rapporto, nel senso che noi lo sapevamo sin dal momento in cui la guerra è iniziata, nel momento in cui, come certamente ricorderete, si scoprì che, diciamo, il dossier su cui si erano fabbricate le motivazioni davanti al Parlamento britannico per andare in guerra erano addirittura state copiate da internet, cioè erano state messa in maniera raffazzonata perché evidentemente la guerra era già stata decisa per altri motivi e si voleva farla bere ai parlamentari britannici con altri motivi messi assieme in qualche modo, erano le famose armi di distruzione di massa e tutte cose su cui adesso, a distanza di, appunto, di tanti anni, dal 2003 ne sono passati 13, si scopre che questa guerra non andava affatto. Ma insomma, la cosa, diciamo, a quasi del ridicolo, ma mi sembra che la cosa fosse abbastanza chiara fin dall'inizio. Il caso afghano forse è più complicato, ma diciamo a distanza di anni anche lì possiamo vedere qual è la verità, perché la verità è di fatto che adesso esiste una presenza occidentale che controlla delle basi militari. E nessuno ha mai immaginato l'idea che la forza militare straniera si possa ritirare, che è la precondizione per la quale i talebani, che diciamo per quanto sia criticabile la loro brutalità e per quanto non ci possa piacere la loro ideologia, sono sostanzialmente dei partigiani nazionalisti che mettono al primo punto della loro agenda il ritiro delle truppe straniere. Ora, se si volesse fare la pace in Afghanistan, potrebbe essere osservata, siccome, voglio dire, nessuno si nasconde le difficoltà, si potrebbe immaginare, diciamo, semmai una forza di interposizione con l'accordo delle Nazioni Unite, con l'accordo della Conferenza Islamica, cioè una forza che non è combattente, che sia di garanzia al processo di pace. Questo probabilmente i talebani lo potrebbero accettare. Quello che non possono accettare dal loro punto di vista è di stare con la presenza che nemmeno sta diminuendo. Come abbiamo visto, addirittura questa diminuzione che tutti avevano dato per scontata, almeno di arrivare a 5.000 uomini, adesso si è tornati a 8.400. In che condizioni, diciamo, un militante talebano può decidere di negoziare quando non esiste nemmeno la riduzione? Non diciamo che qualcuno abbia mai detto ci ritiriamo completamente, nessuno l'ha fatto, diciamo, ma questa sarebbe l'unica via da provare pensando a soluzioni di garanzia naturalmente per il governo, soprattutto per la popolazione civile, per i talebani stessi, in modo tale che il negoziato sia, come dire, super partes, ma fatto dagli afghani, al massimo, come dire, con un elemento di garanzia terzo, che non può essere naturalmente una forza di occupazione che c'è stata fino a ieri e continua ad esserci.